Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con la nostra nuova veste, cioè quella settimanale dedicata interamente ai colori biancorossi. Ovviamente stiamo parlando dell'appuntamento con Punto Biancorosso, eccolo che posso inquadrare adesso, il conduttore del mercoledì, non l'abbiamo ascoltato la scorsa settimana, Ferdinando Vicini. Ciao Nando.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, buonasera Stefano. Il campionato di eccellenza si è fermato ormai da 10 giorni, ma invece non si ferma la nostra trasmissione, che rimane con un altro formato ma sempre presente per continuare a essere il punto di riferimento dei nostri ascoltatori, degli sportivi di Ancona, dei tifosi dell'Anconitana, ma non solo, perché noi trattiamo ovviamente molti anche temi, insomma, diversi, con il nostro taglio, con il nostro stile, in un momento come questo, Stefano, un momento difficile nel quale
particolare, diciamo.
Purtroppo il Covid è tornato a farsi sentire in maniera pesante, di oggi la notizia del DPCM, che tra l'altro a seguito proprio delle misure prese dal governo quest'oggi, più restrittive, con la suddivisione dell'Italia in tre fasce, il riflesso sull'attività agonistica calcistica è stata la chiusura del campionato di Serie C, di Serie D, anzi lo stop del campionato di Serie D, che la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di bloccare per un mese, ma per effetto ovviamente delle disposizioni, delle restrizioni del DPCM ultimo. E è previsto quindi, che previsione ottimistica, che la Lega Nazionale Dilettanti, cioè la Lega Nazionale Dilettanti, ha previsto che la Serie D possa tornare in campo mercoledì 6 dicembre con alcuni dei recuperi, dei tanti recuperi che si sono accumulati in queste prime giornate del campionato di Serie D. Per dare un'idea però di come, insomma, fosse una decisione nell'aria e che fosse insomma abbastanza prevedibile che si fermasse la Serie D, solo nell'ultima domenica, l'ultima giornata, quella ultima scorsa, c'erano state solo 35 gare giocate, ben 48 rinvii, quindi sembrava, insomma, impossibile poter continuare con questi numeri.
Sì,
sono, mi pare,
che
103 le partite,
ma
da recuperare.
In tanti ci siamo chiesti quale fosse la differenza reale tra la Serie D e il campionato di eccellenza, quali rischi in meno esistevano nel campionato di Serie D rispetto all'eccellenza.
Sì, comunque, insomma, i numeri poi hanno portato. Poi esistono adesso varie ipotesi, poi ne parleremo anche con uno dei nostri ospiti di questa sera, quelle che sono le prospettive. Addirittura si parla della possibilità che la Lega Nazionale dei Dilettanti metta ai voti delle società di Serie D l'idea di disputare solo un girone di andata e poi andare ai playoff, insomma, quindi playoff e playout, insomma, è ancora, la prospettiva è molto incerta. Quello che è certo è che la Serie D si ferma e quindi di fatto completa il panorama del calcio dilettantistico italiano con l'interruzione di tutte le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti. Questa è la notizia del giorno. Per quanto riguarda l'Anconitana, invece, abbiamo già alle spalle 10 giorni di stop. Parleremo, oggi avremo nostri ospiti, il preparatore atletico dell'Anconitana, per Claudio Simonetti, per capire appunto come lo staff tecnico dell'Anconitana intende gestire, sta cercando di gestire questa pausa piuttosto indefinita, perché poi è dei giorni scorsi, no, la notizia che il comitato regionale Marche della FIGC ipotizzerebbe il ritorno in campo il 10 gennaio. Anche questo a me sembra ottimistica come data, però speriamo che questo possa accadere. Intanto al momento una data è stata fissata, è quella del 10 gennaio, e con questo rispondiamo anche a Diego. È arrivata il primo messaggio, no, del nostro ascoltatore.
Diego che ci scrive: ciao, scusate, l'eccellenza pensate che possa riprendere per gennaio o febbraio?
Appunto, a Diego diciamo che è ufficialmente prevista la ripresa del campionato di eccellenza per il 10 gennaio, cioè dopo le feste natalizie, ma al momento poi non c'è la certezza che questo possa effettivamente diventare il nuovo start della stagione dell'eccellenza. Questa è l'ufficialità, però 10 gennaio, questa è la data fissata dalla FIGC Marche per la ripresa dei campionati dilettantistici di carattere regionale, mentre, ripeto, la Serie D dovrebbe tornare in campo il 6 dicembre con i recuperi. Detto questo, il parterre dei nostri ospiti è completato da Luca Magnanelli, centrocampista dell'Anconitana, Marco Cerioni, ex portiere dell'Ancona, nonché attuale direttore generale della scuola calcio Roberto Mancini di Iesi, e poi Massimo Boccucci, nostro collega e giornalista anch'egli del Corriere dello Sport che ha sempre seguito le vicende dell'Ancona e dell'Anconitana e con il quale faremo anche discorsi che si allargano all'altro altri ambiti calcistici. Bene Stefano, vogliamo andare in pubblicità?
Andiamo in pubblicità per voi, 334 35 20 488 per i vostri pensieri, per le vostre domande e quant'altro. Un ricordo lo dobbiamo fare, non eravamo in diretta quindi non l'abbiamo potuto fare, a Giorgio.
Ne parleremo anche con un nostro ospite.
Perfetto, quindi
previsto,
un saluto lo facciamo.
Ci sarà una finestra dedicata a Giorgio.
A Giorgio, che non l'abbiamo potuto fare in precedenza perché non eravamo in onda. Un fine settimana, insomma, funestato, e un inizio settimana successivo funestato da due assenze importanti dal lato del tifo. Ma per un caso eravamo in diretta, quindi abbiamo potuto ricordarlo, nell'altro no. Lo rifaremo.
Completare un quadro, direi, fosco del
2020.
Un anno che non lascerà rimpianti.
Assolutamente. State con noi.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo dalla pausa pubblicitaria. Vediamo un pochettino. Intanto suona il telefono. Inquadriamo Ferdinando. Io rispondo al telefono.
Ecco. Sì. Allora, dovremmo avere a breve il nostro primo ospite. Intanto lo stavamo contattando e quindi credo che riusciremo a contattarlo magari
tra qualche minuto.
Intanto volevo completare il discorso su Giorgio, il nostro amico e grande tifoso dell'Anconitana, Giorgio di Camerano, che è scomparso da poco e i funerali si sono celebrati proprio ieri, e Giorgio con il suo buon umore, insomma, per tanti anni ha sempre seguito l'Anconitana e ci faceva anche compagnia, veniva sempre in in tribuna stampa con i suoi pensieri deliziosi, i quadretti che preparava per noi giornalisti. Io li conservo gelosamente, insomma, nel mio studio. E veramente, insomma, ecco, un personaggio che ci mancherà, che non dimenticheremo, con lo striscione lì nei distinti, sempre
Giorgio
con la maglia dell'Ancona. Questa è una, diciamo, una nota di tristezza che ci avvolge, credo che avvolge tutti coloro che lo abbiano conosciuto, ma avremo modo poi ricordarlo anche con Massimo Boccucci, che nelle sue frequentazioni anconetane ha avuto modo di conoscerlo e anche egli di apprezzarne il tratto. Bene,
Gianni Red ci scrive, ritornando sul pratico, dice: ma è vero che la Vigor ha ripreso a fare gli allenamenti individuali senza usufruire degli spogliatoi?
Allora, il DPCM prevede che gli allenamenti individuali possano essere svolti, se si tratta di allenamenti individuali, senza l'uso degli spogliatoi, ma parliamo di allenamenti individuali che non sono allenamenti di squadra. Io non lo so, perché non sono andato a Senigallia a vedere come si allena la Vigor, ma se lo avesse fatto nei termini in cui dice Gianni, non avrebbe infranto nessuna regola.
Assolutamente, anche perché, appunto, ricordiamoci che il problema grosso che era stato sollevato era quello della squadra.
Sì, esatto, cioè uno può allenarsi
singolarmente
nei parchi, nei centri sportivi, senza l'uso dell'allenamento, degli spogliatoi, in forma individuale. Il DPCM precisa che si può svolgere anche attività di motoria e di allenamento individuale all'aperto, mantenendo la distanza di 2 metri nell'esercizio dell'attività fisica e di 1 metro negli altri casi. Quindi questo nelle zone verdi. Nella zona rossa è diverso, perché mi pare che l'attività fisica sia limitata alle zone intorno, così, insomma, in maniera piuttosto vaga, individuato come ambito attivo, attinente, insomma, all'abitazione. Per cui ecco, intanto un ricordo per Giorgio da Massimo Moroni. Dice Massimo:
per noi ferrovieri rimarrà sempre Giorgio il pittore.
Eh sì, Giorgio il pittore, appunto, lui era un ferroviere,
in pensione,
sì, pittore, perché amava l'arte, e poi, ecco, faceva questi quadretti molto simpatici, proprio, insomma, con questa sua vena artistica. Mi fa piacere, che ringrazio Massimo per questo ricordo, e quanti ci scrivono per ricordare Giorgio, che, insomma, è una persona che veramente portiamo nel cuore. Dicevamo quindi che l'attività può essere svolta. Adesso la scelta se poi svolgerla in un centro sportivo oppure in strada, nei parchi, ovunque, insomma, ecco, personalmente vado a correre, corro dove ho sempre corso, cioè per strada, scegliendo sempre percorsi diversi, al porto piuttosto che alla Vedova o su per il Conero. Ma si può fare, noi dovremmo essere, tra l'altro ancora non sono chiare quali siano le regioni distribuite nelle 3 fasce previste.
Anche perché varieranno velocemente.
Potrebbero variare, sì, al variare dell'incidenza, no, del contagio. Comunque sembra che le Marche finiscano almeno inizialmente nella
zona verde,
nella fascia verde, per cui le restrizioni previste sono meno stringenti. Per quanto poi già il nuovo presidente della regione Acquaroli ha previsto una stretta, no, per quanto riguarda gli autobus e per quanto riguarda...
Sì, si è omologato con il 50%, esatto. Anche perché la nostra situazione è quella che è. Nel frattempo è arrivato l'altro aggiornamento da parte della regione, che segnala, appunto, 2 decessi, uno a Marche Nord, dove si è spenta una signora di 85 anni di Cupra Montana, e invece un signore di 95 anni di Mondavio, l'altro decesso registrato, entrambi a Marche Nord. Ma stamattina eravamo partiti non benissimo, con 653 positivi nel percorso nuove diagnosi, i tamponi effettuati erano 2267, e la provincia di Ancona ancora purtroppo capolista con con 220 positivi. E se fosse una classifica, ma è pessima come classifica, la provincia di Ancona in testa a quota 220, seguita da quella di Macerata 135, in rimonta Ascoli Piceno con 130. Questa sarebbe la situazione, come abbiamo segnalato però sulla nostra pagina Facebook. Su questi 653, 87 solo sono i sintomatici, tutti gli altri non hanno sintomi, e da rilevare anche i casi rilevati all'interno delle scuole, perché aumentano anche i casi all'interno degli istituti scolastici.
Bene, abbandoniamo il tema adesso del Covid, cerchiamo di andare su tematiche più vicine alla nostra trasmissione, per quanto insomma poi è cronaca, quindi vanno dati i numeri e quindi
Gianni che dice no, gli allenamenti li fanno allo stadio e senza il contatto fra loro,
e quindi lo possono fare,
se non fanno la partitella lo
possono fare, non hanno vietato, non hanno violato nessuno, ma devono mantenere il distanziamento, che ripeto è previsto di 2 metri nel momento in cui svolgi lo sforzo fisico, 1 metro nelle altre situazioni, per cui poi puoi correre sulla pista, puoi correre sul terreno di gioco, puoi correre per strada, puoi correre nel parco, questo non cambia, almeno fino a che per le Marche si tratta di le Marche saranno ancora considerate non in area rossa. Tornando invece alla Serie D, io ricordo che già quando le polemiche, quando poi sono stati fermati tutti i campionati e è andata avanti solo la Serie D, il criterio fu si fermavano tutti i campionati di interesse regionale, mentre quelli di interesse nazionale potevano continuare ad essere disputati. C'è stata tutta una diatriba su questa decisione, ma insomma mi pare che poi purtroppo il Covid ha messo d'accordo tutti, obbligando anche la Serie D a fermarsi. Ripeto, è una decisione della Lega Nazionale Dilettanti, per quanto insomma quasi obbligata dai contenuti del DPCM. Certo, insomma, è una bella mazzata anche per la Serie D, perché anche lì sappiamo che ci sono società che non se la passano bene. Del resto è stato il tema dell'estate, chi iscrivere e come iscrivere, poi si sono iscritti tutti. Adesso vedremo quello che accadrà e soprattutto vedremo come poi la Serie D tornerà in campo, perché dovrebbe tornare in campo il 6 dicembre disputando i playoff, però come dicevo si sta discutendo di come poi poter completare la stagione. Si parla nello specifico di 2 ipotesi, una è quella di terminare solo il girone di andata e poi andare direttamente ai playoff classici, e nell'altra ipotesi invece si tratta di completare sempre solo il girone di andata e poi andare ai playoff stile Serie C, quindi coinvolgendo le 10 prime squadre della classifica alla fine del girone di andata, oppure nei gironi a 16 le prime 8 squadre, mentre tutte le altre poi saranno interessate dai playout. Dall'undicesima posizione in poi sarebbero interessate dai playout per la retrocessione, almeno che l'ultima non abbia un distacco superiore ai 4 punti dalla penultima. Sono ipotesi che poi dovranno passare al vaglio dell'assemblea delle società, ma comunque intanto c'è da vedere se il 6 novembre, se il 6 dicembre effettivamente, cioè fra 1 mese e 2 giorni, la Serie D riuscirà a tornare in campo e a disputare i recuperi. Lo ricordiamo, mi pare, vado a memoria, potrei sbagliarmi, che sono 103 già le gare da recuperare nel campionato di Serie C, di cui solo 48 già rinviate solo nell'ultima giornata, quella di appena trascorsa, di domenica scorsa, non ne sono state giocate 35, in un girone è stata giocata una sola gara addirittura, mi pare nel girone campano, quindi era gioco forza insomma sospenderlo questo campionato, figuriamoci quelli di eccellenza, no? Tanto perché anche quello è stato un provvedimento che ha fatto discutere, ma insomma io penso che qui ci sia poco da discutere, Stefano, quando siamo di fronte a queste situazioni e a questi numeri.
D'accordo, iniziamo con il nostro primo ospite.
Benissimo, viene a fagiolo la presenza, la gradita presenza del nostro primo ospite, Glauco Simonetti, preparatore atletico dell'Anconitana. Buonasera Glauco.
Buonasera a voi e a tutti gli sportivi di Ancona.
Ecco, noi stiamo dicendo insomma che È notizia di oggi che si ferma anche la Serie D, per cui si completa lo stop di tutti i campionati dilettanti. Voi vi siete fermati un po' in anticipo rispetto alla Serie D, ma ecco, come avete organizzato questo stop? Cioè, nella prospettiva, almeno quella ufficialmente indicata dal Comitato Regionale Marche del ritorno in campo del 10 gennaio, come avete organizzato questo stop? Cioè, avete consegnato ai giocatori delle tabelle personalizzate? Avete previsto attività particolari? Ecco, che cosa avete fatto?
Bene, noi nel nostro piccolo abbiamo organizzato delle sedute per tutta la squadra, settimanali, che gli ho già inviato io, quindi questa è la seconda settimana che i ragazzi lavorano da soli in casa, cercando di dargli tutte quelle esercitazioni che possono farle senza andare in palestra, senza uso di altri mezzi che gli possono dare una mano, tipo ostacolini, queste cose qua. Quindi tutto un lavoro a carico naturale, con un lavoro di potenza aerobica e capacità aerobica, velocità e forza a carico naturale. Quindi ogni settimana loro hanno un programma da realizzare.
Quindi in sostanza si allenano individualmente, ognuno nella propria residenza?
Individualmente, ognuno nella propria residenza, anche perché abbiamo la maggior parte dei ragazzi che sono fuori provincia e quindi è difficile anche programmare una seduta insieme da qualche parte, perché per tutti siamo un po' lontani. Ecco.
Sì, perché lo ricordiamo, no? Perché abbiamo avuto anche dei messaggi dei nostri ascoltatori che segnalano che da qualche parte ci sono squadre che si allenano individualmente ma insieme, che teoricamente sarebbe possibile, portare un gruppo di calciatori ad allenarsi però in maniera individuale, svolgendo, come dire, un allenamento collettivo ma in forma individuale. Solo che, come appunto diceva Glauco Simonetti, per l'Anconitana questo non è tanto agevole, perché tanti giocatori risiedono in località lontane da Ancona.
Sì, effettivamente è così, anche perché poi facendo il lavoro insieme ma individuale potremmo fare solamente un lavoro atletico o un lavoro tecnico con la palla singolarmente, mentre invece per quello che riguarda la nostra attività il discorso tattico dovrebbe essere preponderante e quindi non riusciremo a farlo insieme. Quindi anche se dovessimo fare una seduta insieme, collegiale ma individuale nello stesso tempo, faremo solamente lo stesso lavoro come fanno adesso i ragazzi a casa.
Sì, certo, non si potrebbe svolgere nessuna di quelle attività che sviluppano le dinamiche di squadra.
Esatto, le cose peculiari del calcio vengono un po' tralasciate.
È un anno particolare, insomma, abbiamo vissuto il trauma, tra virgolette, sportivo dello stop a fine febbraio, quando il campionato si è fermato lì a 7 giornate dalla fine. Adesso l'altro stop dopo questo avvio, tra l'altro un avvio un po' già zoppo, perché alcune partite erano state rinviate, anche l'Anconitana ha saltato quella da calendario con la San Giustese. Ecco, ma come psicologicamente come reagiscono i calciatori di fronte a queste anomalie?
Reagiscono in maniera non troppo felice, diciamo. E chiaramente che manca, siccome questo è un gioco di squadra, quindi allenarsi singolarmente da soli, insomma, crea qualche problema, ecco, a livello anche psicologico. E quindi i problemi sono stati notevoli, anche perché i ragazzi, qualcuno ha lavorato, qualcuno non ha fatto quasi poco, niente, oppure hanno fatto cose da soli che non sono poi quelle che dovrebbero servire per questa attività. Chiaramente una stagione, quella passata, anomala, e quella che stiamo vivendo altrettanto anomala. Però quello che dico io è l'importante è riguardare la salute. Dopodiché si possono fare tutte le cose che si vogliono, perché se non c'è la salute non si può né giocare né lavorare.
Ecco, la prospettiva, almeno quella ufficiale, lo ripeto, del FGC Marche è il ritorno in campo per tutti al domenica 10 gennaio, cosa che noi ci auguriamo possa avvenire, ce lo auguriamo con tutto il cuore, poi non è certo perché ovviamente nessuno sa, nessuno ha la palla di vetro il 10 gennaio per vedere in anticipo quello che accadrà. Il 10 gennaio è fra poco più di due mesi. In questo caso, come potreste gestire poi la ripresa, che tutti speriamo ci sia, del campionato? Quindi nel momento in cui la squadra potesse tornare a riunirsi e a lavorare in forma collettiva, riportare la squadra in forma campionato, come si lavora in quei casi? Cosa bisogna fare?
È una cosa molto anomala perché è la prima volta che capita, quindi io ho programmato già dei macrocicli di un mese che poi vanno poi ripetuti e migliorati, che i ragazzi faranno a casa e poi ripetuti e fatti, e poi prima che inizi il campionato, che si voglia far iniziare, ci dovremmo senz'altro vedere per poi tirare giù le somme e vedere come si trovano i ragazzi anche fisicamente, e poi per cominciare a prepararli sul piano tecnico-tattico per affrontare poi questo scorcio di campionato che ci rimane. Ecco. Poi anche lì le cose sono, le decisioni sono tante che devono essere prese, quindi bisognerà valutare di momento in momento quello che sarà poi la situazione. Però ecco, io ho programmato questo tipo di lavoro che penso che sia quello più vicino alla nostra squadra. Un lavoro che consenta alla squadra di mantenere la situazione attuale sotto forma atletica e poi quando rientrano fargli dei test per valutare appunto quelle che saranno le loro condizioni atletiche e lavorare poi per riuscire a farli tornare in condizioni, non dico perfette, ma ottimali per la ripresa del campionato. Sarebbe importante che si potesse fare all'indice del possibile perlomeno un paio di sedute settimanali, non dico insieme proprio, però
condivise,
in quanto si possano fare anche delle situazioni sia di gioco che a livello atletico più vicine degli esperti, diciamo, che possano valutare anche il lavoro che deve essere svolto, perché il lavoro svolto da singolarmente a casa chiaramente è un lavoro, insomma, come i compiti a casa per i ragazzini, ecco, qualcuno li fa in una maniera, qualcuno li fa in un'altra, poi dopo...
Sì, appunto, era proprio a quello a cui mi riferivo, perché credo che poi quando dovessero tornare non tutti sono sullo stesso livello, no?
Esatto, quello lì, e chiaramente dopo lì sarà un mio lavoro cercare di rimetterli quantomeno alla stessa altezza tutti quanti, però chiaramente è un lavoro un po' particolare. Io adesso sto studiando, sono ritornato a studiare come quando facevo all'università, e quindi per programmare e per migliorare la situazione che poi dovrà avvenire.
È una situazione del tutto anomala,
esatto,
certo.
Molto, molto anomala.
Come stava la squadra atleticamente prima dello stop forzato?
Intanto voi sapete bene che l'Anconitana è partita con un certo ritardo, abbiamo iniziato il 24 agosto e il 27 è iniziato il campionato, quindi un mese nemmeno per la preparazione. Solitamente per le preparazioni occorrono sui 40 giorni di lavoro.
Le famose sei settimane.
Esatto, e qui noi ne abbiamo fatte di meno, quindi chiaramente partivamo con l'handicap. In più siamo partiti con la rosa non completa, e man mano che siamo andati avanti sono arrivati i giocatori. Chi aveva fatto qualcosa, chi non aveva fatto un'altra, chi non aveva fatto nulla, e quindi chiaramente è stato un po' complicato, però devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi e diligenti, e abbiamo iniziato non come pretendevo, ma discretamente il campionato, anche se poi i risultati non sono stati quelli che ci attendevamo. Però lì, ecco, dopo le componenti sono, oltre quelle atletiche, sono anche quelle tecnico-tattiche e anche dei giocatori, ecco. Quindi bisognerà... Abbiamo iniziato con una forma abbastanza buona, anzi io sono rimasto sorpreso diciamo positivamente dal comportamento dei ragazzi, perché le prime partite pensavo che avremmo avuto grossissime difficoltà, invece abbiamo reagito abbastanza bene, anche perché ho visto che in altre squadre c'era qualche problemino a livello fisico, mentre invece noi non ne abbiamo avuto. Chiaramente, ecco, eravamo un 60% di quello che io ho programmato.
Beh, insomma, anche perché, ripetiamo, eravamo alle prime giornate e quindi poi è normale che ci sia una progressione nella condizione atletica. Bene, Claudio, Glauco, noi ti ringraziamo per il tuo contributo e a risentirci presto, sperando di poter parlare di una preparazione normale, del ritorno alla normalità. Sarebbe molto importante.
Sarebbe molto importante rivederci tutti in campo e per tifare nuovamente Forza Ancona.
Grazie a Glauco Simonetti, preparatore atletico dell'Anconitana.
Bene, lasciamo anche allora il preparatore, Glauco Simonetti, lo ringraziamo per la disponibilità, come ringraziamo ovviamente l'Anconitana, ma non finisce qui perché poi dopo insomma ci torniamo in casa anconitana. Quindi adesso andiamo in un break veloce dedicato alla pubblicità, facciamo poi un salto in una Marcord e poi ritorniamo in casa anconitana. Quindi tutto biancorosso, è come il titolo, anche la puntata di oggi è totalmente biancorossa. State con noi!
Tutto biancorosso!
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'OPEMOMO, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80.
La fortuna è una rotta.
Punto biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario. Come abbiamo detto in apertura, sarà una puntata totalmente biancorossa. Si va dall'Anconitana attuale, si fa un salto nella Marcord, andando a trovare personaggi che hanno fatto l'Ancona di un tempo. Quindi facciamo questo vecchio nuovo, nuovo vecchio continuamente. E lo facciamo di nuovo un salto indietro, questa volta nel passato.
Sì,
recente, mica di 200 anni fa.
Buonasera Marco Cerioni, ciao Marco.
Ciao a tutti, buonasera.
Sì,
beh, 200 anni fa no, però sembrano, visto come cambiava il calcio.
Beh, poi nel calcio il tempo si dilata, no? Un anno, due anni sono già ere geologiche quasi. Sì, effettivamente era un altro periodo. In generale anche, no? Perché insomma poi questo Covid purtroppo rende...
Poi prima stringevo al petto una palla, adesso avevo mia figlia.
Ah, beh, questa è... Beh, insomma, credo che sia anche più bello, insomma, stringere...
Sì, tutto è più importante, non farti scappare, non farti sfuggire dal petto. Quando ti stringono...
Beh, la presa è sicura, tua figlia può stare...
Ma guarda... Io ero sempre abituato sui palloni, ero abituato a bloccarli. Le altre cose sono un po' maldestro, adesso no, con mia figlia ci sto ben attento.
Immagino.
Però a parte i paralleli, il mondo del calcio è cambiato decisamente, anche se la palla è rimasta la stessa.
La stessa. Marco, allora...
L'unica cosa che è rimasta.
Marco, ha intrapreso questa avventura come direttore generale della scuola calcio Roberto Mancini. Ecco, come, che cosa ti ha convinto a occuparti di questa grossa scuola calcio? Perché mi pare che abbiate oltre 300 tesserati, credo, più o meno.
Sì, no, di media sono 300, quest'anno forse un po' meno perché, come ecco, se è inutile ripeterlo e magari non ne parliamo più, pure lo riaccenneremo, visto la situazione attuale, il numero è sceso leggermente, però sì, siamo intorno ai 300, con le varie limitazioni e quant'altro, qualcuno stanno scelto di rimanere in stand-by per, ecco, per la situazione contingente, però è una scuola calcio, forse Iesi e nella Vallesina è quella che ha più iscritti, principalmente il rapporto che ho con Aldo, che sarebbe il padre di Roberto, che conosco da una vita, una persona squisita con la quale avevo iniziato a collaborare forse già ai tempi dell'Ancona. Lui è un appassionato, una persona veramente di altri tempi, perché ha più di 80 anni ma è sempre lì al campo, è sempre presente. Poi ecco, anche lo staff dirigenziale sono tutte persone che conosco da una vita. In questo periodo dove il mio lavoro principale con Claudio Vigorelli si è interrotto perché è un po' difficile girare, mi avevano chiesto una mano e l'ho data ben volentieri, anche perché poi lì c'è anche Andrea Mazzantini che si è allenato l'ultimo anno ad Ancona, quindi abbiamo uno staff tra virgolette.
Sì, ricordiamo Andrea Mazzantini, preparatore dei portieri, no? Nel 2000...
Sì, sì, ex giocatore, sì. E preparatore dei portieri, sì. L'ultimo anno nel 2003-2004.
Sì.
L'ultimo anno della Serie A dell'Ancona.
Della Serie A dell'Ancona, ex portiere anche dell'Inter, se non
sì,
ricordo male.
Sì, ha vinto la Coppa UEFA con l'Inter.
Ecco, Coppa UEFA vinta con l'Inter in finale contro la Lazio. Se... questo
non volevo infierire.
Dunque, dicevi invece dell'altra attività, no? Quella da, di collaborazione da procuratore, insomma, di collaborazione con Claudio. Vigorelli, che è uno dei decani, no? Dei procuratori.
Sì, purtroppo ormai sì, Claudio è una vita, è presente nelle scene calcistiche italiane e internazionali, ha avuto tantissimi giocatori, non ultimo adesso a Zaniolo, gioie e dolori,
certo.
Però è una figura, diciamo, presente ormai da più di 20 anni.
Ecco, ti volevo chiedere questo, Marco, perché insomma la tua esperienza nel mondo del calcio è a tutto tondo, quindi calciatore, procuratore, dirigente, come sono cambiati i calciatori professionisti di oggi rispetto a quelli dei tuoi anni, insomma?
Guarda, io penso che il salto, come si è avuto nella tecnologia negli ultimi anni, anche nel calcio, ha portato, diciamo, lo spogliatoio ad essere, credo, almeno da quello che sento, una realtà virtuale, perché una volta lo spogliatoio, almeno fino alla mia generazione, anche gli anni successivi, e probabilmente fino a qualche anno fa, era lo stesso, lo spirito dalla terza categoria alla nazionale o alla Juve, lo spirito era lo stesso, ovvero comunque ragazzi che a prescindere dai contratti milionari che hanno, poi quando si trovano in mezzo a un campo hanno quella voglia di far sport, di divertirsi e di prendersi in giro per un gol sbagliato, per una partitella persa. Oggi i social hanno, secondo me, preso un po' il sopravvento, anche le squadre multinazionali, multietniche, probabilmente hanno creato delle divisioni che si superano solamente nel virtuale, nel social.
Quindi questa invadenza dei social c'è anche nella vita di spogliatoio?
Penso, dalla sensazione che ho, penso proprio di sì. Cioè, puntano molto, anche perché è diventato un business, la parte contrattuale, come era una volta magari negli sport, tra virgolette, diciamo minori, dove gli ingaggi erano minori, tennis o golf, e gli sponsor comunque ti riempivano d'oro. Oggi anche nel calcio essere social ha un valore economico fondamentale.
Quindi l'apparire, insomma, sostanzialmente.
L'apparire, sì. Sì. E che anche gioie e dolori, sai, perché tu da giornalista sai benissimo che voce dal sen fuggita, più richiamare se non vale, quindi sai, un conto è a caldo contro, dopo una doccia, dopo aver stemperato delle emozioni, il social, se tu prendi un telefono e digiti subito, poi puoi cancellare la manca di un millesimo secondo.
Ah sì, sì, è pieno, sono piene le cronache, insomma, di queste cose, no? Sì, abbiamo visto l'ultimo esempio clamoroso, quello di Ronaldo sui tamponi.
Sì.
E dopo subito cancellato, ma ormai aveva fatto il giro del mondo.
Sì, dopo non c'è tempo.
È cancellare. Proprio il caso della voce dal senfuggito che richiamare se non vale, esatto. Proprio mi ha immediatamente la tua citazione, dotta citazione, mi ha immediatamente evocato il post di Ronaldo.
Ronaldo.
Dopo non si ripara più, ma sai, anche nel
stampa che tiene, non c'è più stampa che
ma vedi
tiene,
questo dopo. È anche nel giornalismo è così, perché io ho iniziato che si scriveva solo sui giornali e tu avevi tutto il tempo per scrivere il pezzo, il più delle volte, poi quando andavi di fretta no, ma comunque al limite lo passavi in redazione e poi avevi anche il tempo di, se trovavi un errore, di correggerlo, no? O comunque, insomma, quando scrivevi avevi il tempo di rileggerlo. Adesso con i tempi che ci sono per mettere le notizie online, una volta che tu la notizia l'hai messa sul web, dopo se hai sbagliato, hai sbagliato. Se hai preso una topica, rimane lì. Dopo
bene,
puoi,
quindi
puoi...
siete diventati tutti portieri.
Sì, è come lì, perché tu mi hai sempre detto, no? Il portiere sbaglia, poi può fare e prende gol, poi può fare 5 parate, salva risultato, ma rimane, no, la macchia del gol. Invece l'attaccante ne sbaglia 4 e al quinto fa gol, vinci la partita ed è il migliore in campo. Abbiamo sempre parlato di questo, no? Sì, siamo diventati un po' come i portieri, dopo anni di onorata professione fai la cazzata sul web e tutto passa in secondo piano, quello che hai fatto.
Rimane la cazzata.
È terribile questa tecnologia.
Ma è terribile, però questo dovrebbe farlo, vabbè, noi andiamo nella filosofia, stimolo-reazione, cioè non si può reagire ad ogni stimolo con una reazione immediata,
esatto.
Ma un attimo. Cose vanno
meglio, vanno meditare, meditare,
sì, certo. Meditate, gente,
certo, perché già i tempi sono frenetici. Sì, Marco, sì, ma... non può mancare la domanda: l'hai vista l'inizio di stagione del, ecco, astraiamoci un po' dal Covid, no? Dallo stop,
sì,
però l'hai visto l'inizio di stagione dell'Anconitana? 4 partite disputate, 5 punti, se non vado errato, perché qui mi sembra ormai una vita che...
Ma sicuramente, allora, sai, ancora una piazza difficilissima, poi ho grossa stima del staff tecnico che sta guidandolo ancora quest'anno, perché li ritengo umanamente e tecnicamente delle persone valide, quindi bisogna avere pazienza anche perché per loro partire, fermarsi, ripartire, sicuramente una pressione addosso enorme, perché ancora hanno... ahimè, purtroppo per loro può solamente vincere in queste categorie, quindi non è vincere, non è mai semplice, anche perché chi va a affrontare l'Ancona gioca come se fosse una partita secca, non pensa al campionato, pensa a affrontare e fermare l'Ancona, non pensa ai punti della classifica, pensano a fermare l'Ancona, quindi le forze si moltiplicano. Sicuramente per la platea la classifica non è stimolante in questo momento, però non si può giudicare da un rigore, da un così piccolo lasso di tempo. Sicuramente avranno modo nel proseguo, speriamo, soprattutto se continua così, dovranno trovare una formula diversa per far finire i campionati, anche perché è fondamentale proprio per tutto il movimento avere una squadra di riferimento che non c'è, quindi la provincia d'Ancona. Squadre di riferimento anche per il movimento giovanile non ci sono, è una pecca enorme, anche perché le Marche, tolta Ascoli, che faticosamente in questi ultimi anni sta cercando di portare avanti un progetto in Serie B, però la Lega Pro è un po' sfaccettata, non c'è una...
Beh, ci sono 5 squadre in marchigiane quest'anno.
Sì, sì, però sai, la Lega
di cui
Pro...
due hanno appena cambiato l'allenatore, perché
sì, Pesaro,
Alessandrini a Fano e Galderisi a Pesaro hanno già fatto le valigie.
Ma anche a San Benedetto, padre.
Giusto, Montero, 3, bravo, sì, bravo, bravo. Anche a San Benedetto Montero è saltato, anzi è stato il primo dei 3 a saltare, quindi su 5
è saltato, ma con alla fine non è che ci aveva uno score così negativo, ma il cambio di allenatore io non sono un fautore del cambio allenatore, perché se l'allenatore ha un progetto tecnico...
Ma lì forse, Marco, è cambiata la proprietà e Montero era uomo di Fedeli, sì, e per cui hanno colto la palla al balzo, insomma, penso poi. Che...
Però sai, Alessandrini l'anno scorso l'ha fatto bene, adesso a Pesaro non lo conosco, poi è una persona, è un allenatore di una storia calcistica che non ha bisogno di presentazioni, quindi cambiarlo dopo poche partite non lo so.
Anche poi, lì però, anche dire, lì no. È arrivata una proprietà con un direttore come Traini, che è un decisionista e che ha colto secondo me poi l'occasione per questi rapporti.
Guarda,
che ha con Destro.
Io credo che sia corretto, quando cambia la proprietà, quando cambia la direzione, ripartire da una pagina pulita, ma per mille motivi, perché è un'impostazione, però in corsa è sempre sgradevole,
certo,
a livello
indubbiamente
così di stile, non tanto per progetti o quant'altro. Il problema grande è che, ripeto, la Lega Pro è un pantano, perché ha dei costi enormi e delle gratificazioni molto molto limitate.
Certo. Avete giocatori, la scuderia di Gorelli ha giocatori in Lega Pro? In Serie
no,
C?
Sì, però oggi uno deve, come tutto il mercato mondiale, ti devi specializzare in un settore, qualsiasi cosa fai. Noi tendiamo a Serie B, Serie A, è un mercato internazionale, poi sicuramente ci sono dei ragazzi giovani che escono fuori dal settore giovanile, fanno esperienza in Lega Pro, però principalmente si punta per categorie più importanti, proprio Serie B, Serie A.
Sì. Ascolta, invece il rapporto con Roberto Mancini, che dà il nome alla scuola calcio?
Ma guarda, Roberto è presente, soprattutto dando il nome, sai, comunque abbiamo un nome importante e pesante e dobbiamo mantenere alto uno standard, soprattutto comportamentale.
La e questo è fondamentale, quindi i valori, insomma.
Sì, i valori in una scuola calcio, perché appunto già nel termine scuola, infatti ti devi spiegare quali sono i principi che devono portare avanti un settore giovanile. Il nome per noi ha un doppio peso, e poi ripeto, la presenza del padre costante e quotidiana è da garanzia a che le cose vengono fatte bene.
Comunque lui quando può si affaccia.
Sì, quando può sì, poi lui è rimasto legato a Iesi, spesso viene, spesso fa anche una sgambata in bicicletta.
E lo ricordiamo anche come amico del compianto Scarponi, insomma, no? Era spesso in bicicletta, cioè ogni tanto in bicicletta si incrociavano.
Sì, ma è legato a Porto Novo, in Italia, dalle parti nostre gira spesso quando può. Sicuramente ha tanti e molti impegni.
Certo.
Però noi abbiamo forse una delle prime squadre ad aver investito sul campo in sintetico. Stiamo ristrutturando un altro.
Perché
campo.
Voi avete un impianto vostro, vero?
Sì, in gestione, ormai è 14 anni che l'abbiamo in gestione, fatto 14 anni fa, uno dei primi sintetici nella zona, soprattutto fatto da una società privata, non dal comune, l'ha fatto la Junior Riesina. Perché oggi senza strutture difficilmente si può crescere. Il nostro obiettivo è quello di crescere in quantità e in qualità, e per far questo bisogna avere le strutture. E ad Ancona mi sembra che il problema strutture
esiste da prima che giocassi tu, cioè un problema sì. Annoso, insomma.
Sì, noi andavamo anche a Osimo Stazione ad allenarci. Ma da sempre l'Ancona.
Sì, da sempre. Questo è un vulnus proprio tipico del.
Sì, da Marina di Monte Marciano a Osimo Stazione.
Sì, sì.
Uffagna. Il progetto della cittadella sportiva ogni tanto
è rimasto sempre un progetto.
Ma non emerge.
Ascolta, per chiudere, abbiamo Dorico che prima aveva scritto: Cerioni, ti vedevo bene come procuratore, hai mai pensato a questa professione? Poi si è risposto da solo, Dorico ha detto, perché ci ha sentito, ha detto, come non detto, non sapevo facesse anche il procuratore, ma lo fa da più di un decennio.
Da quando ho smesso.
Da quando ho smesso, esatto. 5,
sì.
Esatto.
Sì, poi io faccio il procuratore, non mi occupo della parte contrattuale, mi occupavo della parte, ecco, della ricerca talenti.
Sì, da talent scout.
Sì. E qui da noi, ripeto, io...
Aspetta che c'è anche Gianni che ci ha ascoltato, e Gianni Red Bull che dice: ma Montero è stato mandato via perché erano i tifosi che l'hanno fatto cacciare. Ma sì, vabbè, insomma, senza andare a entrare nel dettaglio sui motivi che hanno portato all'esonero di Montero, ma di fatto, come dicevi tu, quando una società cambia,
diciamo,
proprietario...
Forse i tifosi sono stati gli, è stato un enzima il tifoso, è stato un acceleratore.
Bravo, ecco, un acceleratore, è quello che volevo dire, ma la decisione era già stata presa. Bene.
Però la, ecco, la speranza è di ritornare almeno a avere due, cioè almeno che Ascoli e Ancona, o magari anche San Benedetto, cioè soprattutto San Benedetto e Ancona torino a una categoria...
Almeno in Serie B.
Eh sì, dai, Serie B è secondo me la categoria giusta, poi se si riesce a tornare in Serie A fa parte della parte del mondo onirico, esatto. E soprattutto oggi affrontare la Serie A in un modo per cui, come fanno molti, se si retrocede non è la fine del mondo, si ricostruisce piano piano.
Assolutamente.
Però l'obiettivo è la Serie B.
Marco, grazie.
Non c'è bisogno che venga a dirvelo io.
No, è importante. Grazie, come al solito, con te.
Comunque,
è bello parlare.
Come Nina Nanna metto Guccini qualche volta.
Ah, ecco, va bene, perché dovete sapere che con Marco siamo stati spesso compagni di merende, diciamo, anche in occasione di concerti e di altre cose, perché con Marco Cerioni si sta veramente bene, si può parlare di tutto, come avviene ogni volta che è nostro gradito ospite qui alla radio.
È sempre un piacere.
Amicizia che sono poche, no? Si dice che sono poche le amicizie che poi sopravvivono nel mondo del calcio quando ci si separa.
Le altre sono conoscenze.
Ecco, ma invece la nostra, devo dire, con Marco, la mia almeno, è un'amicizia che è vera, insomma, che è fondata su un comune sentire. Grazie Marco.
A presto. Bocca al lupo a tutti.
E buon lavoro per la scuola calcio e per l'attività anche da procuratore.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao.
Lasciamo a questo punto allora il portiere Marco Cerioni, l'avete ascoltato per quello che riguarda il salto nel passato, seppur recente, perché sennò qualcuno dice che vado troppo indietro nel tempo. No, invece no, non è di così tanto tempo fa, però insomma...
Sì, un tempo qualcuno diceva che io portavo sempre un pizzico di antico, no?
Di antico.
Però è bello, insomma, anche perché in questi periodi ne abbiamo bisogno di rimanere ancorati. Però adesso veniamo al nuovo, invece, all'attuale, quantomeno, ecco, attuale, sì. Abbiamo Luca Magnanelli che fra poco dovrebbe essere ai nostri microfoni, il centrocampista dell'Anconitana, uno dei pochi superstiti della passata stagione. Lui e Luca Bartolini sono fra i senior rimasti nel roster a disposizione di Marco Lelli, che aveva cominciato bene anche questo campionato. L'anno scorso si era segnalato come uno dei calciatori dal rendimento più maggiormente costante, e anche quest'anno aveva iniziato molto bene, poi lo stop. Buonasera Luca Magnanelli.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Luca, dicevamo, insomma, tu sei insieme all'altro Luca, cioè Bartolini, siete i due soli superstiti per quanto riguarda i senior dell'organico della passata stagione.
Sì, diciamo, io e Luca siamo due over che siamo rimasti per l'anno scorso. Per me è motivo di grande orgoglio questo, poi ovviamente bisogna dimostrarlo ogni giorno sul campo di essermelo meritato, insomma, dai.
Beh, siete rimasti per scelta, perché vi ha voluto Marco Lelli, espressamente mi risulta.
Sì, penso, credo di sì, da parte del mister e della società, quindi per me è stato sicuramente, ripeto, un motivo di grande orgoglio, però poi sarà il campo, insomma, a parlare.
Questo inizio campionato non è stato granché, perché per l'Anconitana in eccellenza... 4 giornate, 5 punti sono decisamente un bilancio insufficiente.
Purtroppo sì, diciamo che per tanti motivi, magari a livello di punti non abbiamo fatto il massimo, però secondo me ci sono grandi prospettive con questa squadra e si può fare molto bene. Ovviamente poi bisognerà lavorare, ma in questo momento sicuramente stiamo soffrendo appunto perché non possiamo farlo.
Luca, premettendo che il Covid è una bestia bruttissima che sta impattando negativamente su tutti i settori della nostra vita, in maniera soprattutto pesante anche proprio dal punto di vista sanitario e della salute delle persone, dal punto di vista sportivo questo Covid ha tra virgolette stravolto due stagioni, quella scorsa che vi ha visto terminare la corsa brutalmente alla 23esima giornata, quindi a 7 giornate dalla fine, e purtroppo quella minima differenza che c'è stata rispetto al Castelfidardo è stata decisiva in negativo, e poi invece quest'altro stop che è arrivato dopo appunto 5 giornate di campionato, ma in realtà 4 perché voi avete saltato quella con la San Giustese, no? Ecco, sì. Visto come era partito il campionato e sempre ammesso e non concesso che il 10 gennaio, come ha indicato la FIGC Marche, si torni in campo, potrebbe essere un vantaggio per l'Anconitana poter avere questo periodo per ragionare e magari a portare a dicembre dei correttivi all'organico e ripartire con maggiore solidità?
Ma sinceramente penso che non credo che una sosta sia una cosa vantaggiosa per noi, questo sono sicuro, perché comunque noi abbiamo bisogno di lavorare sul campo e solo partita dopo partita si può secondo me migliorare, però credo che comunque una soluzione per tornare in campo la debbano trovare, perché come dicevi prima appunto sono due stagioni che non possono insomma sono troppe due stagioni andate a finire così, quindi speriamo che al più presto ci diano delle soluzioni per proseguire e poter terminare questo campionato che dall'anno scorso vogliamo terminare e vogliamo cercare di vincere, ecco.
Come vi siete lasciati? Fra compagni, insomma, ecco.
Tra compagni ci siamo lasciati con un grande punto interrogativo, che cosa ne sarà, cosa dovremo fare, e quando ci faranno sapere qualcosa, insomma, è un grande punto interrogativo. Speriamo che appunto prima possibile ci diano qualche informazione ufficiale, ecco, perché
quindi vi siete lasciati nell'incertezza, insomma.
Sì, nell'incertezza. Adesso noi ci stiamo allenando individualmente a casa, però insomma è dura sia a livello psicologico, insomma, che comunque non vedersi, non frequentare, cioè non andare al campo, stare nel spogliatoio assieme, non migliorare sul campo a livello collettivo, cioè sono tante le cose. Non c'è solamente la parte atletica nel calcio, insomma, quindi
Poi voi avevate particolarmente bisogno di lavorare insieme, perché molti giocatori sono arrivati anche nell'imminenza dell'inizio del campionato da poco,
certo.
No?
Certo, diciamo che appunto noi
Zanon e Marino credo che siano arrivati addirittura a campionato già iniziato, no? Dopo la prima partita. No, hanno giocato. Zanon c'era, Marino
sì,
e... Marino e
Bonaventura.
Marino e Bonaventura sono arrivati dopo la prima di campionato, quindi sì. Insomma un po' eravate ancora in fase di costruzione, no?
Certo, sicuramente, quindi diciamo abbiamo bisogno di lavorare sul campo e in questo momento non lo possiamo fare. Questa è una cosa che sicuramente ci penalizza, non ci porta vantaggio, però dobbiamo stringere i denti e cercare di appena ci dicono qualcosa, insieme a farci forza e imbucarci le maniche e niente, vincere questo campionato.
Senti, ma tu che cosa, che tipo di attività stai svolgendo? Cioè, come ti alleni in questo periodo?
Beh, in questo momento io ho un campo qui vicino a casa e mi alleno sia nella parte atletica, un po' con la palla da solo e un po' con lavori aerobici, con lavori di forza in questo campo, insomma, in maniera individuale.
In questo stai seguendo momento, la tabella volte... di Simonetti?
Sì, sì, sicuramente. La tabella del prof, poi qualcosa di mio, insomma, faccio un po' quello che mi sento durante la giornata, seguendo le indicazioni del prof, questo sicuramente.
Quanto ti manca la squadra?
Manca, tanto è la nostra vita, la nostra passione, il calcio, quindi nel momento in cui ti viene a mancare questa parte qui ti senti un po' smarrito. Cioè, io personalmente vivo di calcio e per me il calcio è tutto, quindi diciamo che ecco.
Qual è la tua sensazione? Cioè, cosa ti aspetti adesso nell'immediato futuro?
Sinceramente non so cosa aspettarmi. Ecco, cerco di essere per crescere positivi, quindi spero in un ritorno nel più breve tempo possibile. Mi aspetto magari un cambio di forma, forse pensando alle tante partite che rimangono e il poco tempo che rimane, oppure non so, sinceramente mi aspetto, non lo so neanche io, quello che succede giorno per giorno, perché comunque è difficile fare anche un progetto a lungo termine oggi, vista la situazione che c'è.
La società cosa vi ha detto al momento, insomma, in cui ha sciolto le righe?
Al momento ci ha detto che dobbiamo continuare ad allenarci in maniera individuale a casa e che nel momento in cui si avranno delle notizie più certe poi ci faranno sapere, insomma, come ci dobbiamo comportare.
Sarete richiamati, insomma.
Sì, sì, questo sicuramente. Poi siamo sempre in contatto, insomma, per quello che dobbiamo fare.
Bene, Luca, grazie, buona prosecuzione degli allenamenti.
C'è un messaggio di Gianni.
Sì, lo puoi leggere, okay. Stefano?
Sì, di Gianni Red, che va sul, come posso dire, sul pronostico, non lo so, vediamo un po'. Dice, Magnelli, con i 2 punti che ci ha rubato la Vigore, con i 3 punti del recupero con la San Giustese, con 10 punti a quest'ora eravamo in testa. E vabbè.
va bene.
Ne prendiamo atto, Gianni.
Beh, comunque i 2 punti sì, Gianni si riferisce a quella partita con la Vigore che nella quale avete subito il gol del pareggio sul rigore discusso e discutibile, aggiungo io, in pieno recupero, e poi la partita con la San Giustese che dovrete recuperare nel momento in cui dovesse ripartire il campionato. Quelli sono i 2 punti con la Vigore, non ve li ridarà nessuno, invece i 3 punti con la San Giustese sono ancora in palio.
Questi 3 punti sono ancora in palio, però ci sono tantissime partite, quindi adesso non è che pensando a questi punti che sono andati, che abbiamo perso, ma pensiamo a quelli che dovremo fare, dai.
Bene, mi sembra una buona filosofia questa, Luca.
Sì.
Benissimo,
certo.
Grazie della tua presenza, del tuo contributo e a presto, buone
grazie
cose.
Grazie mille a tutti voi, a presto.
Grazie Luca, ciao. Lasciamo Luca Magnanelli.
Ultimo break.
Esatto, ci tocca la pista dell'Anconitana, andiamo a questo punto con l'ultimo break perché andiamo poi su un'altra testata nazionale amica del nostro Ferdinando Vicini.
Punto bianco rosso.
Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Radio Tua. Radio Tua.
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dall'ultimo break pubblicitario e andiamo a questo punto con la ciliegina, no? La nostra sono vere ciliegine,
sì.
Le nostre ci stanno, sono qua.
Buonasera Massimo Boccucci.
È bello risentirvi, buonasera a tutti.
È bello sentire una voce importante, una voce comunque che è sempre vicina all'Ancona, barra Anconitana. Massimo è stato un assiduo frequentatore, lo ricordo per chi insomma dovesse mettere a fuoco il personaggio, è stato sempre un assiduo frequentatore professionalmente parlando della tribuna stampa del Conero, e anche se negli ultimi anni il livello purtroppo dell'Ancona barra Anconitana è stato tale da determinare un certo allontanamento, segue con attenzione sempre le vicende dei biancorossi. Massimo, allora, questa eccellenza di quest'anno che è nata a zoppa perché subito sono iniziati i rinvii, poi questo stop, l'Anconitana ha giocato appena 4 giornate perché una l'ha saltata appunto per uno dei rinvii di cui parlavamo. Però 4 giornate e 5 punti per una squadra con il blasone dell'Ancona, sono decisamente pochi.
È un pantano, direi. Purtroppo queste categorie, una volta che uno si ritrova, dovrebbe fare l'impossibile per uscirne quanto prima, ma è chiaro che la grande occasione è stata già persa nella stagione scorsa, quando quelle due gare scellerate prima del lockdown hanno tolto una promozione che altrimenti si sarebbe materializzata, e chiaramente con la Serie D lo scenario sarebbe cambiato. Chiaro, oggi c'è una rifondazione dal punto di vista tecnico con la presenza anche di personaggi del passato, ma comunque anche di volti nuovi che hanno costruito questa squadra. È sempre difficile vincere i campionati anche se ti chiami Ancona, e è ancora più complicato in questa situazione congiunturale che ci affligge con questa storia del coronavirus, laddove basta un contagiato e sembra, anche se è asintomatico, sembra chissà cosa stia succedendo, e questa cosa ci sta mettendo in enorme difficoltà sia a livello produttivo, economico-sociale, ma anche da un punto di vista così della vita quotidiana, ivi compreso lo sport, il calcio che amiamo, che naturalmente in questa maniera si gestisce molto male.
Certo. Tra l'altro, ecco, il presidente Marconi si è affidato quest'anno ad Ermanno Pieroni, ed Ermanno Pieroni gli ha consigliato come responsabile tecnico, quindi come direttore sportivo, una figura che tu conosci molto bene, no? Perché Arcipreti è una persona con cui tu hai una lunga consuetudine. Ecco, cosa pensi di Arcipreti? Come lo vedi qui collocato al timone tecnico dell'Anconitana?
Ma intanto c'è un rapporto di grande amicizia che viene da lontano, al di là ovviamente poi del rispetto dei ruoli. È stato anche direttore sportivo a Gubbio, per cui conosco Alvaro da lunghissimi anni, conoscevo fin dai tempi quando frequentavo Umberto, ero un ragazzo, conoscevo molto bene anche il fratello, che oggi non c'è più, quando la Juventus andava in ritiro ad Umbertide, laddove c'erano e ci sono dei possedimenti di Giampiero Boniperti, e quindi portava spesso la Juve lì, tant'è che il vecchio stadio si chiama Città di Torino, dove vive Alvaro Arcipreti. È sicuramente un navigatore, un esperto, uno che le categorie dilettantistiche le ha conosciute a 360 gradi, che nelle Marche è già stato per l'esperienza San Benedetto, che naturalmente si misura in una piazza che ha straordinarie potenzialità, che ha voglia di riemergere. E poi bisogna capire anche che tipo di autonomia c'è, nel senso come funziona l'assetto societario. Chiaramente la presenza del Manno Tirone è una presenza importante per quello che ha rappresentato. Io credo che Ermanno abbia scelto lui perché serviva qualcuno che conoscesse anche, no, i giocatori delle categorie dilettantistiche, perché Ermanno è abituato ai professionisti, quindi è una dimensione completamente differente. Credo che Alvaro abbia le possibilità perché ha dimostrato di aver vinto i campionati, quindi sa come si fa. Però è chiaro, si trova in un ambiente che è nuovo per lui, si trova in un contesto appunto reso ancora più complicato dalla situazione di emergenza sanitaria, e ho dato un'occhiata così alla classifica, capisco le difficoltà nel trovare anche una certa irregolarità per giocare, per allenarti, per essere competitivi. Non conosco ovviamente il livello della categoria, quindi ho visto che la Fiume in classifica non credo che sia partita per vincere il campionato.
No,
quindi,
decisamente, magari, il Marina.
Ecco, quindi i tempi ci sono, il problema è che il tempo di oggi è estremamente condizionato da tutto quel che accade intorno, che tutto è meno che sport, meno che calcio. Quindi credo che Alvaro sappia come si fa una squadra per vincere. Credo che non serve, i campionati non si vincono a novembre sicuramente, veramente non si vincevano neanche a marzo, però poi è arrivato il lockdown e l'anno scorso il campionato si è vinto a marzo praticamente, anzi fine febbraio sostanzialmente.
Sì, quindi, si è deciso in due partite, le ultime due disputate.
Esatto, quelle in cui l'Ancona si è fatta sorpassare nonostante c'è stato, se non ricordo male, il cambio dell'allenatore.
Sì,
sembrava,
beh, il cambio dell'allenatore è arrivato quando poi sono finite le partite, perché Lelli non è riuscito ad andare in panchina lo scorso anno, ma soprattutto dicevo ad avvalorare quanto tu stavi giustamente affermando, che l'Anconitano ha fatto un punto in quelle stramaledette due partite, con un punto su sei si ha pregiudicato la promozione di fatto, no?
Sì, sì, anche se chiaro nessuno poteva prevedere che il campionato sarebbe finito lì, però è chiaro questo conferma che è meglio star davanti,
sì,
almeno
sì,
dice è meglio farla lei con l'inseguitore, i più saggi ti dicono è meglio stare davanti,
però Massimo,
certo, nessuno può pensare che il Covid finisca per fare l'arbitro,
certo,
però
no,
si sospende il campionato, però
e poi, infatti,
star davanti è sempre meglio.
Esatto, poi tu ricorderai, perché altro personaggio che tu conosci, che l'anno scorso anche l'anno scorso in eccellenza l'Anconitana partì male, perché con Ciampelli, sotto la gestione Ciampelli, sì, mi pare le prime 10 partite solo 14 punti, poi la grande rimonta con Marino, che anche Marino è un personaggio che tu conosci,
sì,
anche
per tutta gente che ho visto,
sì, per ma credo Marino anche per contiguità territoriale, no, più o meno per...
Come no, io l'ho visto vincere il campionato a Fermo quando la Fermana per la prima volta salì in Serie B da attaccante,
sì,
e l'ho ritrovato anche a Guado Tadino con Sonzogni, conosco,
esatto,
benissimo Umberto, è stato un giocatore importante
che vive lì dalle tue parti, no? Quindi,
sì, fa la spola, diciamo, sì, bazzica le mie zone, non solo le mie zone,
sì,
però devo dire la verità, è comunque un nome importante.
E comunque per dire che anche l'anno scorso ci fu un inizio molto negativo dal punto di vista dei punti raccolti. Ciampelli, insomma, che tu conosci, perché appunto è umbro ed è stato a Perugia,
certo,
se non ricordo male faceva il secondo aggiunti, insomma qualcosa del genere.
Sì, si è fatto il secondo, ma ha fatto anche la primavera a Perugia.
Esatto, quindi, anche diciamo, la primavera a Perugia. Quindi insomma poi alla fine i campionati non sono mai, cioè come dici tu, vincere non è mai facile, bisogna entrare, secondo me, cosa che forse l'Anconitano non ha fatto, calarsi nella mentalità giusta per la categoria che disputi, no? Perché questo è un aspetto importante.
La chiave è quella, la chiave sostanzialmente è quella.
Prima
uno si immedesima nella dimensione, è già, secondo me, è già troppo che ci sta, anche, vero? Anche
sì,
se è vero che l'anno scorso la stagione è durata poco più della metà,
sì,
però penso che l'Ancona con l'eccellenza non c'entri proprio nulla, e questo lo sanno anche gli avversari sostanzialmente.
Ed è importante che questo sia ben chiaro, ma che poi in campo la squadra vada sapendo che è una squadra di eccellenza e affronta un'altra squadra di eccellenza, perché se invece vai in campo pensando che sei l'Anconitana, l'abbiamo visto, la doccia fredda è dietro l'angolo. Questo succede a tutti i livelli. Massimo, oggi è di oggi la notizia dello stop della Serie D. 30 giorni si prevede, la Lega Nazionale dei Dilettanti ha deciso così anche a seguito delle misure prese dal nuovo DPCM, si prevede di tornare in campo il 6 dicembre, ma dicevamo già nell'ultima giornata si erano disputate appena 35 gare e 48 erano state rinviate. Ecco, secondo te la Serie D, che era rimasta in vita unica delle categorie dilettanti, sopravviverà a questo? Si tornerà veramente in campo fra 30 giorni? Ti chiedo un po' di fare l'indovino, ma tu insomma hai...
No, ma guardate, qua siamo di fronte a una schizofrenia senza freni, perché qua si fa passare per negazionisti quanti sostengono che il problema non è la presenza della malattia, perché che il coronavirus sia una patologia, questo è fin troppo evidente. Il problema è la gestione, cioè la Serie D non giocava perché bastava un contagiato, quando invece gli altri protocolli delle altre categorie prevedono cose diverse. Cioè qui siamo, ogni parrocchia fa come vuole. Il calcio è uno.
Però regole... con quel protocollo non puoi pensare di portare avanti un campionato, no?
E difatti... certo, se io con un contagiato posso non giocare, è ovvio che il protocollo, è ovvio che con quel sistema io non, il campionato non lo faccio. Quando penso che da un certo punto di vista, se ti vuoi riparare, quello più garantista è la Serie B, che ti dice un minimo, anche la Serie A, un minimo di giocatori che ci debbano essere, anche la Serie C stessa, cioè o ci diamo dei limiti, no? E ragioniamo su come convivere con il coronavirus, se no noi facciamo, scappiamo da una cosa che per la stragrande maggioranza delle persone che ce l'hanno stanno dentro casa ad aspettare di tornare negative perché non c'hanno assolutamente niente. È una cosa folle questa. Cioè io conosco giocatori colpiti dal virus, ma penso tutti noi conosciamo i giovani colpiti dal virus, che non hanno assolutamente niente, che sono asintomatici. Allora qualcuno dice sì, ma l'attaccano, lo trasmettono la patologia. Benissimo, si proteggano le categorie deboli, ma non è che il mondo non si vive più e non si gioca più perché c'è un contagiato, ce ne stanno due. Si giocano quelli che ci sono fino a un numero minimo, chiaramente. Perché,
e comunque di fatto da che è iniziata questa storia tutti i calciatori che sono stati contagiati hanno osservato la loro, il loro isolamento e poi sono tornati tranquillamente in campo, insomma non hanno avuto nessuno. No, io non conosco.
Ma il giocatore simbolo è Ronaldo, che è tornato domenica, che era diventato negativo il giorno prima e ha segnato un gol bellissimo. Cioè, ma Ronaldo ha confidato che non c'ha avuto niente, che non è stato male per niente. Cioè, non possiamo tenere la gente a casa che non c'ha niente. Dobbiamo proteggere, questo sì, anche con i comportamenti, questo sì, perché non è che non bisogna... anche chi fa sport, ma lo sport è un pilastro della salute. Adesso viene fuori che lo sport è pesantemente condizionato, oltre che un pilastro della salute è anche un pilastro dell'economia, a dirla tutta, e stiamo massacrando,
sì, e non solo della salute fisica, secondo me anche del buon stato mentale delle persone, no? Perché chi fa,
certo,
sport,
noi siamo di fronte a un sistema folle con una classe politica scarsa, senza distinzione di colori, così non c'è problema di andare a toccare perché tanto sono tutti nella stessa barca. Io credo che noi siamo un paese che non ce la possiamo fare con questo sistema, perché noi stiamo pensando che chiudendo risolviamo la questione, ma chiudendo non risolviamo niente, perché il virus c'è e sembrava che quest'estate era sparito, ma c'era lo stesso. Sì. Il problema è di gestirlo, cioè è un problema sanitario, quindi potenzio gli ospedali, potenzio le strutture, mi invento le cose, ma non è che io blocco il campionato. Bloccare la Serie D un mese, che tra l'altro devono essere recuperate una marea di partite.
103 partite.
Cioè, voglio dire, ma che sistema è? Cioè, ma è una questione da matti, no? Cioè, squadre che il giorno prima hanno saputo di non giocare perché in una delle due squadre c'era un contagiato, ma stiamo a scherzare. Ma posso capire se c'è un focolaio, se c'è una cosa.
Comunque, di certo, con quel io quando si discuteva, no? Perché hanno fermato tutti e la Serie D è stata trattata meglio perché può continuare a giocare. Io pensavo...
No, la Serie D hanno evitato di fare i tamponi per non far spendere i soldi ai presidenti, questa è la verità.
Sì, però
la Serie
Massimo,
D non è stata trattata meglio. Cioè, quando... non hanno obbligato i tamponi.
Bastava dare un'occhiata al protocollo per capire, come dicevi tu prima, che con quel sistema tu andavi incontro a una caterva di
rinvii. Era una morte scritta.
È una
follia pura, no?
Anzi, penso che ci abbiano messo pure troppo tempo a capirlo, che non potevano andare avanti con queste...
No, per me l'hanno capito subito, soltanto che poi, evidentemente, la Serie A è mossa da interessi enormi e quindi hanno, si sono il protocollo della Serie A, quello iniziale, mica quello che è in vigore adesso,
no,
tante volte
no,
l'hanno
no.
modificato perché prima di raggiungere un'intesa, perché Gravina lo capiva anche, cioè non l'ha capito tutti che più il protocollo è stringente e più alta la possibilità che il campionato si ferma. Più
certo.
tu allarghi le maglie e più puoi giocare.
Ma certo.
Se no è evidente che se bastano contagiati, tamponi non li facciamo. E allora è normale che il campionato si ferma.
Poi c'è anche il tema dei falsi positivi, Massimo, che è ampio.
Ma ci sta di tutto. Di tutto c'è. Ci sono giocatori che sono positivi, poi ne viene un tampone negativo, poi ne viene un altro positivo. Questa è una cosa ridicola, perché se io non ho avverto nessun fastidio, nessun dolore, devo cercare di tutelare le persone che invece il virus lo prendono. Io adesso non faccio il nome, ma ho parlato con un allenatore professionista di Serie B che ha contratto il virus e mi ha detto: io ho avuto due giorni in cui sono stato male perché ho avuto un'influenza più forte, nel senso che avevo dei dolori muscolari più accentuati di quando ho la febbre e avevo il mal di testa, ma è durato 48 ore. Adesso sono 15 giorni che sta dentro casa a pitturare le pareti, ma stiamo a scherzare, cioè, ma quello non c'è niente.
Non
è che io mi posso preoccupare che attacca tutto il mondo, ma dai, cioè,
mi pare che
è una follia sto sistema, no?
È di oggi la notizia della positività di Bertotto, tra l'altro,
sì?
che insomma che succede, sì. Bene, Massimo, volevo cogliere l'occasione della tua gradita presenza questa sera in trasmissione per ricordare anche con te, lo abbiamo fatto in apertura di trasmissione, Giorgio, il nostro amico Giorgio Di Camerano, che è venuto meno proprio in questi giorni e che, insomma, con il quale anche tu avevi un rapporto confidenziale e amicale.
Guarda, io ringrazio l'amico e collega Paolo Papini che mi ha informato, anche se mi aveva già detto che Giorgio stava male, quindi era un po' di tempo, insomma, che le sue condizioni di salute non promettevano purtroppo nulla di buono. E io posso dire, sui social l'ho salutato postando la foto di un suo presente che io davanti a me, mentre siamo collegati, sono nel mio studio, davanti a me c'ho questo quadretto che so che poi lui regalava tanti con la rima, insomma, diciamo.
Ognuno
no?
con la sua dedica particolare.
Esatto, ognuno con la... Io ho dell'Ancona, le emozioni, le rivivo, leggendo i commenti di Massimo Boccucci, grande giornalista sportivo. Una volta l'Ancona era in Serie A, lui venne, ce l'avamo già conosciuti perché venne a trovarmi, penso l'anno della B, della vittoria del campionato di B con Gigi Simoni, venne a conoscermi in pratica e Paolo me lo presentò e parlammo e c'era... Dice, ti ascolto sempre, mi fa piacere, così così. Poi con la squadra in Serie A una volta si è presentato, c'era una busta, ancora ricordo benissimo, ero in tribuna stampa, arrivò con questa busta e aprì questa busta e tirò fuori questo quadretto e me lo regalò. E io vi dico la verità, cioè, sai, io non sono di Ancona, non sono marchigiano, non ho un legame specifico particolare, per cui venendo da fuori, c'è qualcuno che pensa a te, sinceramente io sono rimasto impressionato, favorevolmente colpito e tornando a casa, io ho la fortuna di lavorare quando sono in sede a casa mia, e la prima cosa che ho fatto, ho detto a mia moglie prendiamo un chiodino e questa volta che mi hanno regalato quella sera di quella domenica e da allora è davanti ai miei occhi ogni volta che io lavoro perché sono proprio davanti. E Giorgio era simpaticissimo, poi naturalmente tutte le volte che sono venuto ancora lui immancabilmente veniva in tribuna stampa a salutare tutti,
sì.
Aveva una capacità di relazione, di simpatia, una carica di condivisione di quello che era una partita di calcio, che lui veniva sempre a salutare. Io ne ho un ricordo bellissimo e mi dispiace che non sia più tra noi, sinceramente.
Bene, con questo prima di chiudere, Stefano, volevamo leggere qualche messaggio.
Celele che scrive
per Massimo.
Dice: Boccucci, è scandaloso come la Lega ci abbia preso in giro per mesi promettendoci ripescaggio, invece non ci hanno fatto finire il campionato e umiliato con un altro anno di eccellenza. L'incubo continua. Però quanto si faceva bello Gravina con Miani, dice Lele.
Vabbè, insomma.
Posso dire una cosa all'amico Stefano, mi pare ci chiami, no?
Sì, sì.
Allora, io ho fatto un collegamento con voi nei giorni in cui si parlava molto di ripescaggio e io ho sempre detto, lo devo dire perché lo penso, quindi lo dissi allora, l'Ancona non aveva i requisiti per il ripescaggio, per quello che si andava stabilendo. Cioè, nel momento in cui prendevano corpo i criteri, l'Ancona non avrebbe mai e poi mai potuto ambire al ripescaggio. Perché? Perché erano troppe le partite in sospeso legate al fatto che non si sarebbero potuti fare gli spareggi nazionali, che c'era un discorso di primi posti prima da considerare, cioè i posti non ci sarebbero stati a sufficienza per immaginare l'Ancona, che era arrivata seconda nel proprio campionato regionale, per andare chissà dove, perché poi per meriti sportivi o per blasone, se vogliamo, qualche punto lo prendi anche per l'impiantistica, ci mancherebbe altro, che l'Ancona c'è impianti che se ne sognano in Serie B e in Serie C, figurarsi in eccellenza per in Serie D. Però oggettivamente non aveva, io ho sempre pensato questo, lo dissi in quella trasmissione in cui sono stato ospite, per cui io non so chi si è sentito preso in giro, però vi confesso che neanche per un secondo, e lo dico con dispiacere sia chiaro, però neanche per un secondo ho immaginato l'Ancona in Serie D, non aveva i requisiti per poterlo fare, stando la situazione che si era creata.
E infatti Lele continua dicendo, hanno applicato norme ordinarie in una situazione che di ordinario non aveva nulla.
Vabbè, questa è
la ragione, però per fare i criteri straordinari ci voleva un intervento straordinario,
che non c'è stato.
Gestire l'ordinario, figurarsi se cambiavano le regole come l'avrebbero fatte. Quindi,
no, ma poi c'è anche
su questo, che faticano anche a gestire l'ordinario.
Sì, appunto, ma poi Massimo, insomma, non è adesso, insomma, siamo anche fuori tempo ormai, è una vicenda che non è acqua passata, che non macina più, ma sappiamo quanto poi ci sarebbero stati ricorsi e controricorsi nel voler intervenire con provvedimenti drastici. Bisogna avere le spalle grosse.
Bisogna, i campionati si vincono sul campo o si creano delle condizioni di ferro per essere ripescati. L'Ancona oggettivamente non le aveva, purtroppo.
Perfetto. Bene, Massimo, grazie ancora della tua presenza, del tuo graditissimo contributo.
Grazie a voi per aver pensato a me, ringrazio la tua che ho oggettivamente citato anche nel ricordo di Giorgio, e devo dire la verità, è sempre un piacere quando si può parlare con voi, ritrovando qualche tifoso che ricordo, perché pensate, sono passati tanti anni, io ancora ricordo i due baristi del Conero, non me li sono mai dimenticati, so che lui non c'è più.
Non c'è più, c'è Serenella però.
Invece sì che mi ricordo, io mi ricordo come fosse oggi, quando immancabilmente spesso c'eri anche tu che andava a prendere il caffè, quindi
certo.
Andavamo lì. Ecco, io non ho mai dimenticato quel giorno, come non l'ho mai dimenticato, a partire da uno dei ricordi più belli che ho, io l'anno che ancora ha vinto la Serie B ho avuto il privilegio di seguirla nel ritiro a Norcia, dove ho conosciuto personalmente Gigi Simoni, che avevo solo intervistato un paio di volte.
Che poi è stato anche l'allenatore del tuo Gubbio e il direttore.
Che è stato direttore tecnico a Gubbio, anche con una parentesi in panchina, esatto.
Sì,
per
esatto.
Cui, devo dire la verità, mi fa piacere ogni volta che posso parlare dai vostri microfoni.
Benissimo, è il piacere reciproco. Massimo, un abbraccio, arrivederci a presto, anche perché significherebbe, insomma, che quantomeno siamo usciti da questa situazione di precarietà. Buone cose.
Saluti a tutti, grazie.
Buona serata. Lasciamo anche il giornalista Massimo Boccucci, Corriere dello Sport, lo ringraziamo sempre per la sua disponibilità, la sua partecipazione, così come dobbiamo in coda ancora una volta ringraziare e salutare la dirigenza dell'Anconitana, che ci ha messo a disposizione oggi anche due tesserate.
Sì,
quindi
doppia disponibilità, quindi grazie anche all'Anconitana, che speriamo di ritrovare sul campo quanto prima, insomma, ecco, lo ripeto per chi fosse all'ascolto da poco, si ferma alla Serie D, che torna in campo il 6 dicembre, almeno nelle previsioni, poi vedremo.
Ok, Lele è arrabbiatissimo comunque con chi ci aveva promesso
Maremonti,
sì, quindi forse era meglio in pizzeria andare, Maremonti ce la gustavamo di più rispetto a quanto è stato fatto, altro che sovrannumero, altre chance che invece ci hanno fatto un po' traballare tutta la stagione attuale. Comunque siamo alla fine con Ferdinando Vicini, Ci ritroveremo più avanti sperando di ritornare a occupare il venerdì con Ferdinando
per e di tornare alla
normalità,
alla striscia quotidiana di Punto Biancorosso. Però intanto, Stefano, questo lo diciamo, noi ci saremo tutti mercoledì, eh?
Esatto, ogni mercoledì ci troverete qua, come abbiamo fatto per tutta l'estate nel periodo post-Covid o durante il Covid, fate un po' voi. E lockdown sta brutto, insomma, vabbè. E quindi noi mercoledì prossimo saremo di nuovo qui, ovviamente aggiorneremo sul nostro sito, sulla nostra bacheca Facebook, man mano che abbiamo notizie. Se ci fosse però qualche notizia, qualcosa di eclatante, come sempre 18:30 saremo ovviamente online, però per adesso sicuramente ci troviamo mercoledì prossimo, questa sera all'1:30 la replica, domani alle 13 di nuovo la replica di Punto Biancorosso per chi l'avesse perduta, e poi mercoledì prossimo. Grazie Ferdinando.
Bene, grazie a te Stefano, e ringraziamo i nostri ascoltatori, ricordiamo che sono stati con noi durante questa puntata di Punto Biancorosso del 4 novembre, giorno della vittoria, si celebra la vittoria della Prima Guerra Mondiale dell'Italia, abbiamo avuto Glauco Simonetti, abbiamo avuto preparatore atletico dell'Ancolitana, poi Marco Cerioni, ex portiere dell'Ancona, direttore generale della scuola calcio Roberto Mancini di Iesi, nonché procuratore, poi Luca Magnanelli, centrocampista dell'Ancolitana, e Massimo Boccucci, giornalista del Corriere dello Sport. Bene, è tutto, a risentirci mercoledì prossimo.
Punto Biancorosso.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.